Siccome pare pure un po' tardi, io vorrei un po' cercare di stringere, non vorrei fare l'antipatico. E siccome sono emerse molte questioni, e è vero quello che dice adesso Claudio, che manca per esempio l'Europa, non abbiamo parlato quasi per niente dell'Europa, ma volutamente, perché era talmente grande il discorso, anche se stava nel titolo Europa e Russia, dicevo all'inizio, l'idea di base di questa discussione era cominciare a introdurre alcuni elementi, sicuramente insufficienti, perché è talmente vasta la cosa che non potevamo pensare di uscire da qui stasera con tutte le idee chiare su tutto il mondo. No?
La settimanella.
Però per rispondere proprio forse alle osservazioni che diceva Ennio prima, alcuni elementi che ci aiutano a capire in essi, in questa cronaca che ci sommerge appunto come il meteorite ogni giorno. No? Io lo dicevo all'inizio, Bruxelles sembrava, stavamo tutti angosciati per molte ore, sta succedendo l'attacco all'Europa, adesso non ne parla già più nessuno, cioè l'IMES ha fatto il numero, le conseguenze di Bruxelles, poi io sui giornali non le vedo, quindi voglio dire, è già un grande risultato secondo me uscire da questa discussione di stasera per, diciamo, indicato almeno delle chiavi interpretative. Se Danilo e Ennio vogliono fare una piccola replica a quello che è stato detto.
Io provo a dire tre cose in forma fucilata perché siamo tardi. Sull'Europa proverei a dire una cosa, ho voglia di dire una cosa che non c'entra col dibattito fatto, ma mi piace, cioè voglio provare a dirla, perché io sono uno che pensa che ci vorrebbe una sinistra in Europa che chiede gli Stati Uniti d'Europa, e quasi non c'è. Quasi non c'è questa sinistra, purtroppo, perché in verità buona parte della sinistra storica europea è nazionalista, c'è poco da fare. Però io, per esempio, c'è tutta una discussione che sento che dice, quindi allora, siccome comunque i tedeschi non faranno mai gli Stati Uniti d'Europa, allora dobbiamo uscire dall'euro. Io questo ragionamento non mi è chiaro, cioè io ragionerei così. Bisogna proporre gli Stati Uniti d'Europa come forma di uno Stato sovranazionale col fine però di fare che cosa? Di socializzare, di governare la finanza, gli spostamenti di capitale, le condizioni sociali di lavoro. Ecco. Quindi non un'Europa che si faccia una concorrenza a ribasso fra di sé, ma al contrario. E dice, ma i tedeschi non ci staranno. Allora escono loro però. Cioè, non ho capito. E certo. Ci vorrebbe qualcuno che dicesse questa cosa di un'evidenza logica totale, perché io temo che i tedeschi non sia un problema di elite ma sia un problema di popolo, lo dico con io ammiro la storia del popolo tedesco, però quando qualcuno dice, un tedesco, che l'Europa è quella che nella storia dell'umanità ha fatto le cose migliori e peggiori, si parla molto dei tedeschi, dice un tedesco. Ecco. Quindi io che una parte del popolo tedesco, perché per esempio loro gli eurobond non ne vogliono sapere, anche quando è una cosa di un'assoluta intelligenza come spese straordinarie, perché c'è proprio un vincolo psicologico, perché una parte del popolo tedesco finalmente come prende gli eurobond? Di per sé, anche se fossero 1 milione di euro di eurobond, come, come la condivisione del destino, attenzione. È questo che fa scattare molti tedeschi sull'idea, eh? Guardate, eh? È la verità. Molti, non so, io non ho delle misure. Io dico che si facesse questo dibattito, però ci scoprirebbe se il problema è cosa pensano davvero i tedeschi. Perché non è possibile che l'attuale architettura, che è un vantaggio economico totale per la Germania, venga governata dalla Germania col fatto che mi state utilizzando. Perché questo è un delirio umano, eh? Finisce male per questa strada, eh? Perché prima o poi altre reazioni, altre nazioni europee reagiranno malamente a tutto ciò, Perché oggi se la Germania uscisse e tornasse al marco, il marco varrebbe circa, l'hanno calcolato al centro econometrico di Vienna, circa 1,7-1,8 dollari. Vedrai che le esportazioni tedesche tendono a frenarsi immediatamente. Mentre invece l'euro degli altri varrebbe 0,8 dollari. Però non saremmo male, diciamo così. Ecco. non è una battuta, perché bisogna cominciare a discutere così, perché non si può lasciare che i tedeschi dettano le condizioni del rapporto degli altri con la Germania, perché questo è un assurdo, è un assurdo, non funzionerà, porterà a una rottura drammatica questa cosa qua. Bisogna mettere i tedeschi di fronte alle loro responsabilità. Se volete stare in Europa dovete condividere un futuro, non vi va bene condividerlo? E fate come gli inglesi, prendetevi il vostro marco, state nel mercato e non rompete, cioè, adesso, no, mi hai capito? Perché sennò si sta creando un paradosso umano, logico. Loro governano un'Europa che non vogliono avere, cos'è? Ma davvero pensateci bene, la cosa di un'assurdità umana totale. Quindi bisognerebbe cominciare una parte della sinistra in altri paesi a dire noi vogliamo gli Stati Uniti d'Europa, se i tedeschi non vogliono venire, democraticamente se ne vadano. Punto. Amici come prima, anzi, non dovete mica uscire dal mercato comune, c'ho l'inglese alla stellina, voi avrete il marco, l'euro ce l'abbiamo gli altri. Ma non è una battuta, secondo me dovrebbe essere davvero una discussione politica. Perché se uno gliela mettesse giù così, allora forse il fatto che loro oggi hanno quasi tutti i vantaggi economici e finanziari dell'euro, effettivamente verrebbe un po' fuori, non che amministrano loro le elezioni da dare che hanno il massimo vantaggio da questo sistema, perché anche questo, guardate, alla lunga non reggerà. Io ero nelle regionali francesi, lui ero in Francia, il mio solito bar vicino a Notre Dame, e ho sentito un dibattito che mi ha impressionato. Alle 8 di sera, quando 8 e tre quarti, i bambini sono tutti svegli, il numero 3 del Front National, sapete cosa ha detto a proposito dell'egemonia tedesca? Ho una cosa precisina, ha detto. Allora, primo, i tedeschi tendono a dimenticarsi che hanno perso la seconda guerra mondiale. Argomento basico. Secondo argomento, tendono anche a dimenticarsi che hanno una grande economia, ma un piccolo esercito. Come dire, ma dateci noi a discutere con loro, che vedrai che, diciamo, li mettiamo a posto noi. Guardate che non c'è da ridere. Perché non c'è un'assicurazione che non si torni a un conflitto nazionale, però l'attuale egemonia tedesca produrrà dei conflitti nazionali, li sta già producendo. Se tu vai in Grecia, i bambini dicono Merkel, cioè, capito? Cioè, guardate, è una cosa che qui non va sottovalutata. Guerra, pace, economia. Mi verrebbe da citare il vecchio discorso, il famoso discorso di Alessandro Magno a Sinopoli, che dice, nella prima idea di un governo unico, di un mondo unificato dal governo, nel primo pensiero del mondo con il governo, con il mondo conosciuto, è quello di Alessandro Magno, e dice nel famoso discorso, quando avremo finito questa guerra ci sarà la pace permanente. Perché? Perché la guerra la vogliono i mercanti. Presente l'Anticristo. Perché in guerra i prezzi salgono, nell'economia da allora era vero. Quindi cosa fanno i mercanti dentro le diversi stati? Aizzano per fare guerra. Quando abbiamo fatto uno stato solo non possono più farla perché non c'è nessuno da combattere. Era già un progetto di supremazia politica e della pace rispetto al fatto che alcuni interessi economici tendono, diciamo, a produrre effettivamente la guerra. Quindi, insomma, lo diceva 3 secoli prima di Cristo. L'ultima cosa, Obama, la causa del governo americano, anche qui una battuta secchissima. Io penso sinceramente, ma è una mia visione, però penso sinceramente che non vada sottovalutato, perché il compagno prima diceva che mi sembra uscito, Obama ha fatto quello che poteva fare in questo contesto. Ecco, questo direi no, personalmente direi no. Io neoconservatori americani li ho conosciuti e studiati, vi assicuro che non sono proprio così lungimiranti, ve lo dico. Quelli che hanno fatto la fondazione che ha ispirato le guerre poi dei Bush, prima, si chiamava il secolo americano. Non era un titolo casuale. E intendevano il secolo americano. No? Il secolo che gli americani devono fare quello che anche loro, quello che debbono, che possono. No. Intendevano, decidiamo noi cosa vogliamo fare. Che ci fosse in questo quasi un principio moderno di tipo imperiale, secondo me c'era una verità. Obama è quello che in Parlamento vota fra una piccola pattuglia di democratici contro la guerra in Iraq. Quindi secondo me ci ha messo di suo. Poi l'America è un gigante, quindi non è che il presidente degli Stati Uniti, diciamo, ci sono i servizi, le ambasciate, le diplomazie, cioè è un conglomerato per molti versi. Non è che la politica del presidente cambia l'insieme delle cose di un conglomerato così. Ci sono gli interessi delle industrie d'armi, petrolifere, che già da solo valgono, diciamo, buona parte dei partiti europei, è chiaro? Quindi, certo, trovando gli Stati Uniti, io dico però la politica della presidenza è stata una politica che veniva citata, la Libia, ma non a caso Obama ha detto, vabbè, credo di aver capito che abbiamo fatto una grossa passata. Cioè, ecco. Sì, sì, l'ha detto. Hillary, è vero che in Siria ha fatto un errore gigantesco, no? Ma è stato un errore di valutazione. Cioè, quelli là, non è che facevano degli errori di valutazione, tendevano a bombardare perché gli piaceva, è un po' diverso, ecco, questo voglio dire. Quindi non credo che, diciamo, io credo che c'è stata una soggettività diversa, che non voleva intervenire militarmente, direttamente. Poi producendo anche le contraddizioni, usiamo un pezzo di NATO, è verissimo, ma è verissimo che l'unica cosa che lui non ha fatto è non ha portato l'esercito da nessuna parte. E questa è stata una discontinuità per me evidentissima rispetto ai neoconservatori americani, che non facevano la guerra per caso. Nel manifesto fondativo, e poi ho finito, di questa, diciamo, di questa club che si chiamava appunto il secolo americano, c'era una cosa precisissima in questo loro sito che ho scoperto tanti anni fa, diciamo così, che c'era una sessione lettere al presidente, in questo caso il presidente era Clinton, a cui questo think tank, come si dice oggi, mandava una serie di comunicati, erano tutti finanziati, diciamo, da certi poteri americani precisi, e gli diceva una cosa precisa: bisogna finire il lavoro in Iraq. Perché? Ma lo dicevano con questa la chiarezza, perché gli americani parlano chiaro effettivamente, dicevano perché? Perché là bisogna custodire i supremi interessi dell'industria nazionale. Cioè, non è che dicevano siamo buoni, vi portiamo le carabine, no, dicevano una cosa precisa e mandavano lettere al presidente. Ecco, Bush era ispirato da questi qua, Una parte di quella fondazione là fece parte dell'amministrazione che fece la seconda guerra, Chiaro? Quindi quelli lì non è che sono stati tirati, quelli hanno detto a un certo punto che c'erano le armi di distruzione di massa, vero? Ecco, boh, tutti sapevano che non era vero, all'ONU. Sì, vabbè, ho detto all'ONU, sì, poi qui, d'accordo, ma siamo paesi, no, ecco, perché, chiaro? Quindi lì c'era un progetto di potenza militare che fece parlare qualcuno dell'impero. Poi io, da allora, io ho veramente chiuso, non ero molto convinto della teoria dell'impero. Perché? Perché secondo me la cultura per gestire un rapporto imperiale con un mondo complesso non ce l'aveva, diciamo così. Perché tutti gli imperi nella storia hanno sempre creato una certa dominanza culturale. Perché gestirla tutta da lontano, tutta militarmente, il mondo è grande, cioè adesso ed è complicato. Quindi non ero convinto che riuscisse per forza, che una parte ci tirasse era chiarissima. In questo secondo me Obama è stata una differenza. Non a caso le prime elezioni le vince con un rigurgito di partecipazione popolare, le vince perché è stato quello che ha votato contro la guerra, cosa che in quel paese non è stato per niente, secondo me, un dettaglio. Non a caso tutta la scena del cinema, della musica e giovanile si schiera con lui nella prima cosa, e alla prima investitura Springsteen e i vecchi cantautori, diciamo, quasi semicomunisti, diciamo così, americani, beh, insomma, per l'America sì, diciamo così, ecco, suonano davanti alla Casa Bianca, no? Quindi ci ha messo qualcosa, almeno questa è la mia visione. E poi c'è tutta l'America, non è che c'è solo il presidente. Però ho veramente finito, la cosa che diceva Ennio, è vero che poi la tua carrellata invece per me era stato un racconto fantastico, ma lui sulla cosa dell'Iran veramente ci vuole giocarsi la chiusura della sua presidenza, Guardate che quella cosa lì è una cosa che prende del posto, anche perché mette in campo un riconoscimento politico diplomatico oggettivo della Russia. E anche questo non è un fatto banale nella geopolitica. Quindi lui gioca uno schema multilaterale e non ha mai mandato l'esercito da nessuna parte, per 10 anni. Insomma, che non è una piccolezza, ecco. Grazie.